Scusa,
avevano, sento la domanda, avevano ospitato Trotsky.
Sì.
Però è precedente.
Sì, perché Trotsky lo uccidono, Ramon Mercado lo uccide il 20 agosto del 40. E lui arriva un anno dopo, Serge arriva un anno dopo. Però
ha dei rapporti con Rivera e
Mercado? Difficili, perché cioè, Rivera e Frida fecero un voltafaccia, divennero stalinisti, entrambi. Cioè, si sono presentati presso il Partito Comunista dicendo Rivera, anni dopo, dicendo che lui aveva accolto Trotsky in casa sua per meglio controllarlo. Questo è testuale, cioè, quella che li ha aiutati, quella che aveva buoni rapporti con loro, era Cristina Caro, la sorella di Frida, che quella era simpatizzante più o meno del bombo. Detto questo, Vladi, siccome era cioè il suo interesse era la pittura, appena il giorno stesso che loro sono arrivati, il 5 settembre del 41, no? Hanno dormito all'hotel Gillo di Città del Messico, 200 metri più in là c'è la piazza, il Zocalo di Città del Messico, dove Rivera stava dipingendo il suo famoso mural, no? della storia del Messico, e Vladi andò a vederlo, si presentò, disse: sono il figlio di Victor Serge. Non hanno mai avuto grandi rapporti, cioè Rivera l'ha snobbato. Ti perdonia, il perdono è una cosa che non va bene, non no. Bisogna perdonare nessuno.
Io sono rimasto quello che mi ha detto la mia maestra,
perdono non va bene. Infatti io non capivo chi è questo qua, non lo conosco. Cosa?
Vladi.
Ah, Vladi è nato nel 1920. Vladi è nato nel 1920 perché Liuba, la mamma di Vladi, e Serge si sono conosciuti nella nave, lo racconta Serge nelle memorie, nella nave che dalla Francia li portava alla Russia nel 1919.
Poi, era in Brasile.
Ma quello era Garibaldi.
Dai, però,
Ed è morto, Paolo, è morto nel 2005. Forse tu, quando sei venuto, l'hai conosciuto? Sì, che lo conoscevo, come no? L'ho conosciuto nel 90. Ma avevo rotto con lui in quel momento lì. Cazzo, assassinare il dibattito.
Vabbè, facciamo il dibattito, molliamo il colpo.
Vabbè, adesso passiamo a Mazzini, che no, ci sono altre questioni. Io ne approfitterei personalmente. Come mi risulta che Claudio sta lavorando, oltre che all'edizione di questi scritti di Serge, ha una ricerca complessiva su Serge, sì. Una sorta di biografia, sì. Politico-intellettuale. Ecco, già hai detto delle cose sinteticamente all'inizio, però mi piacerebbe sapere di quest'altro tuo lavoro. Che cosa vuoi raccontare? Perché ad esempio nel testo di Saggioro c'è soprattutto alla fine un'affermazione su questo mondo che è ormai alle nostre spalle in maniera irrimediabile. Ecco, perché una biografia, all'inizio hai detto che tu non vuoi fare un lavoro accademico, perché una biografia di Victor Serge oggi?
Perché uno fa le cose che gli arrivano nella vita. Cioè, io ho conosciuto Vladi e mi sono incuriosito. Cioè, la cosa è nata così, che ho conosciuto Vladi e lui ha cominciato a farmi vedere degli schizzi di personaggi che erano i nostri eroi quando eravamo ragazzini, tipo Volin, cose così, no? E molti altri. Nicolà Lazarevic, altro anarchico. E quindi io ho cominciato a chiedergli di questi personaggi, ah, ma tu li hai conosciuti? E ho cominciato a intervistarlo, poi avevamo deciso di fare una cosa, i suoi quaderni e le mie interviste, e poi la cosa è cambiata perché le interviste, cioè lui aveva una memoria notevole, però la memoria di un artista e non quella di uno che sistematizza le cose, per cui mancavano dei tasselli, poi ho cominciato a studiare, sono ancora lì che meno così, cioè, spero che qualche giorno riuscirò a finirlo. Però diciamo, io ho pubblicato parte di queste storie qua, le ho pubblicate, no? Cioè, in pratica devo mettere insieme quello che ho già fatto e viene fuori la biografia. Però vabbè, a me interessa, perché sostanzialmente l'interesse è cominciato attraverso l'amicizia con Vladi. Poi attraverso Vladi mi sono ricordato delle nostre storie di gioventù, no? Cioè i nostri eroi, lì c'è Paolo che te lo può dire, i nostri eroi chi erano? Bonneau, Raymond La Science, eccetera, no? Per cui Armand, tutta questa gente qua. Per cui andare a spulciare, cioè io ho la mentalità, mi piace raccontare la storia, no? Per cui ho cominciato a spulciare, e è difficile fare una biografia di Serge perché tutto è sparso in vari archivi, cioè scriveva in riviste che nessuno conserva. Per esempio, un mistero, uno dei tanti, è che in Messico evidentemente la polizia seguiva le piste di Serge, no? È chiarissimo, perché un personaggio così era stato agente del Comintern, anarchico, eccetera, tutto quello che ha fatto, cioè arriva in Messico e nessuno non ci sono rapporti su di lui. Allora io ho cercato, cioè l'Archivio Generale della Nazione, ho fatto, diciamo, non sono un grande archivista, però ho degli amici che lavorano, non c'è niente. Ho trovato la sua entrata in Messico, due o tre rapporti completamente privi di interesse effettivamente della polizia, ma che non dicono niente. E secondo me gli stalinisti hanno fatto sparire tutto, no? Perché i servizi segreti all'epoca, negli anni 40, erano infiltrati dagli stalinisti, no? Quindi secondo me hanno fatto sparire tutto, ma ci deve essere una montagna di documenti che probabilmente non si troverà mai sulla storia, le informazioni che esistevano su Serge al momento del suo arrivo in Messico. L'FBI per esempio, i documenti ce li ha, sono stati anche ritrovati, no? Cioè è strano, l'unico, se vai a Parigi, Archive de Police, c'è 2 chili di documenti su Serge, no? Facilmente 2 chili, saranno 500 pagine, e non c'è niente in Messico. È strano, no? Però io non ho trovato niente e nessuno ha trovato niente. Per cui, vabbè, io anche così, cioè, soprattutto la scoperta di questi quaderni qua, poi da un lato ha ritardato il mio lavoro perché ha cambiato tutto, cioè ci sono questi quaderni e circa 500 lettere, e dall'altro mi ha ritardato il lavoro che avevo già avanzato, perché ho lavorato 2 anni all'edizione critica, cioè abbiamo fatto tutte queste biografie, mi sembra che ci siano le edizioni italiane, le note, la biografia, per cui poco a poco, io non sono uno stacanovista, poco a poco apparirà.
Questa signora, la sua amica, che cosa ha fatto? Ha pubblicato qualcosa sugli indigeni?
No, non è sua amica, è la sua donna.
La sua donna, va bene.
Sì, sì, ha pubblicato tanti libri, sono stati pubblicati in Francia, soprattutto in Messico. In Messico è molto conosciuta la Lorenzo Giurnet.
Però
ma non da Mazzini. Anche in Messico ci sono questi personaggi. Mi è successo proprio poco tempo fa una storia molto simile. Parliamo del Messico.
Messico d'oggi. Del Messico d'oggi. O di quello di Mazzini.
Questa è la cosa.
È la bella.
Ah, vabbè, spero lo sapevo.
No, ma... No, ma infatti, se io avrei solo ancora una domanda, però possiamo anche saltarle. Cioè, in quegli stessi anni in Messico una parte del filone trotskista, la sinistra trotskista, si unisce ad altri giri americani, ma anche la segretaria di Trotsky, la Dunajevskaya, eccetera, ed evolve negli anni successivi avvicinandosi al filone consiliare.
I messicani no.
I messicani sì, ma in quel periodo Muniz era lì.
Ah, sì.
E c'era un piccolo raggruppamento di messicani che partecipò alla cosa. E Serge non ebbe rapporti con loro,
sì,
politicamente.
Certo, tantissimi. Il fatto è che Muniz era in quell'epoca lì era violentemente trotskista, era un trotskista esagerato, no? Per cui siccome tutti questo gruppo di esiliati, fra cui c'era Serge, che erano in gran parte spagnoli, erano considerati dei traditori del trotskismo, per cui Muniz aveva pochissimi rapporti. Hanno avuto dei rapporti perché a un certo punto li hanno accusati tutti di essere degli agenti nazisti, no? Cioè, cosa che facevano spesso il Partito Comunista e i suoi accoliti, per cui hanno scritto Serge, Gorkin, Muniz e a Wegler, che era un tedesco che stava lì, hanno scritto insieme la GPU prepara un nuovo crimine, si chiamano. Però in realtà, poi io ho chiesto a Vladi. Cioè,
quindi erano in rapporti?
Però poco, perché Muniz in quel momento lì stava con i trotskisti ortodossi e loro erano tutti, erano persone che avevano rotto con il trotskismo. Tutti, cioè Serge, quelli del POM avevano tutti rotto con loro. Più che altro Trotsky aveva rotto con loro. Però se tu leggi la rivista Mundo è piena di critiche durissime contro il bolscevismo, quindi figurati se questi qua erano fanatici trotskisti, non potevano accettare nulla. Anche Peret stava con Muniz. Peret infatti pochissimi avevano si conoscevano tutti. Cioè si erano conosciuti a prima, si ritrovano in Messico, arrivano in Messico per altre strade e le loro strade si incrociano in Messico, ma non hanno rapporti organici, assolutamente. Soprattutto perché loro erano settari, no, non Serge. Serge, cioè, scrive anche alla fine scrive la biografia di Trotsky con Natalia, e Natalia però rompe con i trotskisti, Natalia stessa, per cui anche Muniz. Mi puoi rispondere, e anche Benjamin Peret, però quello, io l'ho chiesto, quello che mi ha detto Vladi è che non si vedevano il meno possibile.
Cioè, in realtà, vabbè, adesso Muniz con Trotsky ha rotto già ben prima, già in Spagna, che mi risulta.
Secondo me no. In Spagna, io ho appena letto Jalones de Derrota, il suo libro sulla Spagna, secondo me no. Lui in Spagna stava con il governo, mi scappa il nome, ma era contro il POM,
sì,
perché li considerava apostati del trotskismo.
Questo sì, ma
era contro il fronte popolare, cioè era contro tutte le cose che
Trotsky non era assolutamente giù per la politica. Comunque sono questioni un po'
per quello che so io non avevano,
perché poi in realtà era in Messico probabilmente nel 48 che esce. Non mi ricordo come si
sente,
ma niente, è proprio in
disquisizioni cosmologiche.
Mi risulta che sulla questione della guerra che si avvicina, Muniz e i suoi sono assolutamente contro le posizioni di Trotsky, quindi già prima dello scoppio della guerra e poi quando Trotsky prende
quale guerra?
La guerra del 39, sì, del 39-45. E sulla difesa dell'URSS, eccetera, eccetera. E poi,
sì.
E poi negli anni subito dopo la fine della guerra, si forma questa aggregazione un po' strana, in cui ci sono dentro alcuni statunitensi, quelli che poi daranno vita alla Johnson Force, Tendence, eccetera, alcuni messicani, alcuni scappati dall'Europa, che poi come formalizzazione avranno per il secondo manifesto comunista, ma che avevano già scritto varie cose assolutamente in... Ecco, che, e questo giro credo che c'erano posizioni molto diverse del Serge.
Sì, ma erano tutti settari, salvo Serge. Serge non era settario. Il punto è, questo adesso sicuramente è vero, non me lo ricordo quello che tu dici, però sicuramente è vero. Il fatto è che comunque Muniz li odiava perché erano a favore del fronte popolare, era quello, e lì era, su quello era d'accordo con Trotsky. Beh, comunque queste sono le sottigliezze metafisiche che la moltitudine non ci arriva, direbbe il Manzoni, non il Mazzini, non il Mazzini.
Adesso invece cominciamo a rispondere alla Betta.
Alla Betta. Dov'è la Betta?
E parliamo del Messico d'oggi. Nella registrazione che abbiamo fatto oggi pomeriggio, peccato che sia andato via.
Apprezzo molto
Andrea.
Trotsky.
Bene. Meglio di Mazzini, diciamo.
Siamo partiti dalla vicenda dei 43 studenti sequestrati. Ecco, direi di ripartire da quel fatto, che è uno dei pochi che l'italiano medio conosce. Magari qui ci sono informazioni maggiori, poi ci sono dei compagni che lavorano da tanti anni sulla questione giapponese, eccetera. Però secondo me vale la pena di ripartire da lì e dalle manifestazioni dei mesi successivi, che, come si diceva oggi, sono un fatto di assoluta rilevanza addirittura nell'intera storia del Messico contemporaneo.
Cioè, adesso riprendere la storia non è facile, è anche siamo sul tardi, però la storia come la vedo io è che la scomparsa dei 43 svela la natura criminale dello Stato messicano. Uno. Due, questa natura criminale non si deve al carattere suppostamente, si dice?
Sì.
Suppostamente retrogrado dello Stato messicano, bensì al suo carattere futurista, cioè mostra il futuro, cioè questa compenetrazione tra criminalità e Stato, cioè è parte della natura moderna o postmoderna dello Stato messicano, no? Questo da un lato, per capire quello che è successo, cioè un massacro che rivela la compenetrazione tra la criminalità comune e lo Stato, no? Senza entrare nei dettagli. D'altra parte, quello che è successo dopo mostra che la società messicana ha ancora la capacità di reagire, cioè ancora la capacità di resistere, perché nei mesi di ottobre, novembre, dicembre è sorto un movimento di indignazione nazionale, cioè in tutto il Messico, che è relativamente inedito negli ultimi anni, perché non è limitato a una regione in particolare, per esempio la rivolta zapatista, cioè Chiapas, la comune di Oaxaca, altre storie sono successe a Città del Messico in tutti questi anni molto interessanti, però sempre sono stati movimenti focalizzati in qualche regione particolare. Invece questa storia qua dei 43 innanzitutto ha dato vita a un movimento spontaneo di notevoli proporzioni, che non si è limitato, diciamo, a una regione particolare del Messico, bensì in tutto il paese, no? Cioè, ed ha dato origine fra l'altro anche a episodi creativi di disobbedienza civile, di non so, che quello che diceva Andrea prima, che allo stadio a un certo punto gridano giustizia, cose che la gente, che uno non si aspetta, sono successe, no? Cioè, e senza contare che a Città del Messico, ma non solo a Città del Messico, ci sono state manifestazioni di tipo 500.000 di persone la Città del Messico, no? E poi decine di milioni, decine di migliaia altrove nel Messico. Cioè, questo movimento ha avuto il momento di maggiore espressione probabilmente nella manifestazione del 20 di novembre, che era l'anniversario della rivoluzione messicana, no? Poi ha cominciato, si è mantenuto a un livello molto alto, ci sono state molte altre manifestazioni, e a partire, diciamo, da gennaio ha cominciato a perdere i colpi, e poi si è concentrato il movimento, pur tuttavia mantenendo una presenza, diciamo, vigorosa, no, in Messico. Poi, siccome in giugno c'erano le elezioni locali, le elezioni a metà periodo presidenziale, cioè il presidente in turno è stato eletto nel 2012 e esce nel 2018, quindi queste sono le elezioni intermedie. Cioè, il movimento si è concentrato nel fatto di boicottare le elezioni, e questo fatto, diciamo, è come vedere un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, no? Cioè, se lo vediamo in termini in termini stretti, non ha funzionato, perché le elezioni ci sono state, l'astensione non è stata maggiore che altre volte, anzi forse in certi posti è stata addirittura minore, però al tempo stesso il movimento che ha deciso di boicottare le elezioni si è consolidato, cioè è un movimento nazionale che è riuscito a imporre una presenza che ha prodotto una reazione inaudita dello Stato, per cui praticamente durante 5 mesi ci siamo sorbiti alla radio 10 ore al giorno, che ti pregavano in tutti i modi di per piacere andate a votare, e anche così è andata a votare la metà della popolazione, per cui, diciamo, non è che i governanti messicani ci abbiano da dormire tranquilli, no? E questo, diciamo, se lo vediamo dal punto di vista dei movimenti sociali. Se lo vediamo dal punto di vista del governo è anche peggio, perché alla metà di un periodo presidenziale, negli ultimi anni, cioè io sono lì da più di 30 anni, non ho mai visto un presidente così rovinato come Peña Nieto, no? E il massacro dei 43 ha avuto un peso importante per rivelare al paese quello che dicevo, la natura criminale del governo. Poi a questo bisogna aggiungere che, per disgrazia di Peña Nieto, al tempo stesso che c'era il movimento e che la sua immagine cominciava a sgretolarsi, cioè sono apparsi una serie di scandali a catena che hanno fatto veramente incazzare non solo i messicani, ma anche diciamo i centri nevralgici del capitale finanziario internazionale, cioè giornali tipo il Wall Street Journal, che non è anarco-situazionista, cioè denuncia tutti i giorni le manfrine di Peña Nieto. Questo non si era mai visto, cioè come dire, questi media qua hanno sempre sostenuto i governi messicani, no? Cioè il presidente più dicevamo oggi, il presidente più odiato della storia del Messico recente è probabilmente Carlos Salinas, no? Quello che era presidente nel 94 quando esplosa la rivolta zapatista. Quello lì è arrivato nell'88 per una gabole elettorali, cioè aveva perso le elezioni, le hanno fatte vincere, cioè odiatissimo, però 3 anni dopo si era praticamente rimesso in sella, no? Cioè qui è successo il contrario, cioè 3 anni dopo Peña Nieto è rovinato. È difficile dire cosa accadrà nel 2018, no? Cioè è la prima volta che, diciamo, un governo ha perso la faccia di fronte, non solamente di fronte, diciamo, ai settori che tradizionalmente sono contro, bensì anche di fronte diciamo, ai centri di potere, ma anche messicani. Non so, Carlos Slim, che è l'uomo più ricco del mondo, quello che ha privatizzato i telefoni, eccetera, eccetera, cioè, quello ha rotto con il governo, no? E siccome è azionista del New York Times, cioè, fa in modo che il New York Times pubblichi cose contro Peña Nieto. Questo non è che vuol dire molto, però vuol dire che c'è una certa rottura dentro del blocco di potere, no? Questo è interessante. A questo bisogna aggiungere il fatto che esiste un movimento indipendente, no? Per cui cioè, è difficile dire come andrà a finire, però se da un lato è vero che da quando sto lì io è sicuramente da un certo punto di vista l'epoca peggiore della storia del Messico, no? Perché vabbè, tutta questa violenza non si era mai vista, al tempo stesso si sono create degli anticorpi, per cui c'è un'accumulazione di forze, insomma c'è una situazione che potrebbe sboccare in qualcosa di differente. Adesso, se uno poi prevede cose negative ci azzecca sempre, per cui non è che si possa garantire che succederanno cose fondamentali, però diciamo lì la cosa interessante è che i governanti non dormono tranquilli. Date via il nostro amico, che sentiamo la mancanza.
Sentiamo la mancanza.
E questo silenzio privo di Mazzini. Tra le cose che raccontavate oggi, a me ha colpito il riferimento agli slogan delle manifestazioni. Due in particolare, ci avete tolto tutto, anche la paura, e l'altro, ci avete sotterrato, ma non sapevate che siamo dei semi. Ecco, sì. questo tratto, diciamo, impolitico, forse vale la pena di essere specificato e illustrato, cioè chi partecipa a queste manifestazioni? Chiaramente tanti giovani ragazzi, però sì. Dicevate anche una partecipazione molto trasversale, ecco. Approfondisci un po' questa parte.
Allora, secondo me la colonna vertebrale dei movimenti, dei casini che ci sono in Messico, è il movimento dei maestri. Cioè dei maestri elementari, no? No, non dei mona che lavorano all'università, bensì i maestri elementari sono quelli che in tutti questi anni hanno mantenuto, diciamo, una presenza per le strade importantissima. Infatti non è casuale, come si diceva oggi, il fatto che poi se la prendono con queste scuole qua, il potere se la prende con queste scuole normali, rurali, che sono le scuole che preparano i maestri elementari, cioè è tutto coerente, no? Quindi secondo me la colonna vertebrale sono i maestri. Poi hanno questo fatto qua veramente ha indignato una parte notevole della società messicana, per cui poi si sono, insomma, c'è di tutto, ci sono ovviamente gli studenti e gente così di tutte le classi sociali, che andavi alle manifestazioni, c'erano i padri, i figli, i nonni, cioè quelli del 68, quelli del 99-2000, quelli cioè, un po' di tutto, no? Però diciamo anche quello, per i marxisti è difficile da accettare il fatto che la classe operaia è lì assolutamente domestica, cioè vogliono privatizzare Pemex, cioè l'industria nazionalizzata, la cartina del petrolio, cioè gli unici che non protestano sono i lavoratori della Pemex, no? Cioè se ne sbattono alla grande, cioè, tradizionalmente diciamo c'è un controllo tanto pazzesco sul movimento operaio, che il movimento operaio non esiste in Messico, no? Invece esistono gli ambulanti, i taxisti, i maestri elementari, che proprio lì comunque si vede una situazione di classe, no? Perché comunque è gente che non nuotano nell'oro, quindi la loro natura proletaria e contadina è evidente. Quando vanno a trattare con il governo, e sono tosti anche per le trattative, cioè li vedi, cioè, e vedi proprio due tipi umani completamente differenti, no? I burocrati dello Stato che vanno con il doppio petto, e questi qua che vanno con i sandali, no? Che sono mal vestiti, che vengono dalle zone rurali dove lavorano con i tetti di cartone, però che sono gente che ha una coscienza sociale, che la trasmette, che hanno una funzione nei villaggi, così, e per cui quelli bisogna segarli. E non ci sono, lo Stato non riesce, non riesce a dominare il movimento magisteriale, si dice in Messico, il movimento del magisterio. E ancora adesso, diciamo, a 9 mesi dal massacro della notte di Iguala, a 9 mesi da quel giorno infausto, cioè, cos'è che rimane di quel movimento lì? I maestri? Chi c'è che sta protestando in questi giorni a Città del Messico? I maestri. E quindi questa è la situazione. E poi vabbè, gli studenti e vari settori sociali, però la colonna vertebrale, insisto, sono i maestri.
Giusto?
Perché anche lei, Fabiana, può rispondere, io posso tradurre.
Certo, se... Volentieri, se vuole dire qualcosa.
Vieni.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Claudio, pero creo que también los estudiantes universitarios han sido muy importantes.
Sí, que es de acuerdo con lo que he dicho, pero pensa que anche gli studenti universitari sono molto importanti, è vero, lo penso anch'io.
Perché los estudiantes universitarios empezaron un movimiento en el 2012, cuando la toma de cuando empezó el gobierno de Peña Nieto, el mismo día en que empezó el gobierno,
sí,
de Peña Nieto.
Gli studenti universitari, il giorno stesso che Peña Nieto ha cominciato il suo governo, hanno fatto un casino infernale, questo non l'ha detto ma adesso lo dice.
Y lo que ellos denunciaban era la asociación delictiva, digamos, entre la televisora, la principal televisora del país, y la clase política.
Sí, hanno denunciato la complicità tra le grandi catene gli studenti, no? Tra le grandi catene televisive e lo Stato.
Y fue un movimiento que agrupó a todo el estudiantado universitario de público y privado.
Sí, que è stato un movimento che ha unito tutti gli studenti universitari, anche quelli del settore privato. Non so se qua si è saputo il famoso movimento Io Soy 133.
Sì, 132.
132, scusa, ho sbagliato di uno. Si è saputo?
No.
Cioè, sì, lì è stato molto importante.
Come si chiama il movimento?
Io Soy 132. Spiegaglielo.
Quando Peña Nieto era candidato todavía al gobierno, él hizo una visita a una universidad privada. Que es la Universidad Iberoamericana.
Cuando Peña Nieto era candidato, visitó una famosa universidad privada, la Universidad Iberoamericana.
Una universidad muy elitista, y él se sintió muy protegido porque eran chicos ricos que no lo iban a cuestionar, etc.
Una universidad muy elitista, y lui pensaba de andare lì e di essere ben ricevuto porque era gente rica.
Y sin embargo, a la mitad del evento lo empiezan a cuestionar los estudiantes sobre una masacre en contra de campesinos que había sucedido cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México.
Sí, y tuttavia a mitad del evento alcuni studenti cominciarono a protestare denunciando un massacro che era avvenuto quando Peña Nieto era governatore dello Stato de México, che è uno degli stati della Repubblica Messicana.
Total che termina in un caos y el candidato se tiene que esconder en el baño para huir de los estudiantes, un desastre.
Sí. La cosa è finita in un caos, si è rinchiuso in un bagno per scappare dagli studenti, un vero disastro.
Per tenere
morti, vero?
Eh?
43 muertos.
No, quello è un altro.
Quello è un altro evento, si sta parlando.
Entonces, al otro día, el secretario de Gobernación dice que los estudiantes que habían hecho todos esos cuestionamientos en realidad no eran estudiantes, sino que eran infiltrados.
Sí, el giorno dopo, como siempre avviene en estos casos, el ministro degli interni dichiarò que en realidad estos qua non erano studenti, ma erano degli infiltrati, dei provocatori.
Entonces los estudiantes graban un video donde muestran sus credenciales y dicen yo soy fulano de tal y soy, ¿no? Y así van hasta que suman 131 estudiantes.
Sí, inmediatamente dopo gli studenti registrano un video in cui tirano fuori le loro carte d'identità come studenti e arrivano fino al 100, erano 131.
Uh-huh. Y después todos los demás estudiantes universitarios empiezan a sumar ese movimiento y dicen yo soy 132, ¿no? Yo también soy parte de esto.
Sí, dopodiché tutti gli altri hanno detto yo sono el número 132.
Entonces, bueno, eso en el 2012 fue un movimiento sorpresivo porque todo el mundo pensaba que no, que esos estudiantes eran indiferentes, que no les interesaba la política, etcétera, etcétera, y hay una primavera, digamos, estudiantil sí, de cuestionamiento
sí,
político.
E quindi questo movimento arrivò come un fiore in primavera, no? Perché nessuno si aspettava questo fatto qua e invece appunto ci fu un'ondata di proteste che poi coinvolse moltissime altre università, fra cui anche la nostra.
Entonces, bueno, fue un movimiento muy importante, sin embargo, era, digamos, agrupaba todas las universidades y pretendía estar por encima de las diferencias de clase, ¿no? Habían estudiantes de universidades muy ricas, estudiantes de universidades pobres, etcétera, y al final la realidad los terminó derrotando, digamos, ¿no?
Sì, e questo movimento cercò di, come si diceva, di mettere insieme forze studentesche di differenti università, anche di università ricche, non solo la iberoamericana, bensì altre, e con l'idea, forse devi dire la questione dei media, no?
Dei media. Sì. Della televisione.
Con l'idea di fermare l'arrivata di Peña Nieto alla presidenza, no?
Entonces, bueno, ahora la masacre de Ayotzinapa, de los estudiantes de la escuela rural, que eran estudiantes para maestros, los estudiantes universitarios lo apropian como como un agravio propio, y eso no había sucedido en México desde la masacre del 68. Entonces, en México la agresión a los estudiantes es un tema tabú políticamente.
Sí, dopo el massacro di Iguala, cioè perché erano studenti di Ayotzinapa, ma sono stati uccisi in quest'altro villaggio, Iguala, si è revitalizzato questo movimento anche per il fatto che in Messico dopo il massacro di Tlatelolco del 68, che non si è mai saputo esattamente il numero di morti, ma più di 400, cioè era diventata una questione tabù, cioè è molto sensibile la società messicana alla violenza contro gli studenti. Questo non l'abbiamo detto nel pomeriggio, è uno dei motivi centrali che ha fatto sì che la società messicana abbia reagito in maniera così vigorosa, no?
Entonces, bueno, este crimen para los estudiantes universitarios es un agravio, el agravio más importante desde hace 40 años.
Sí, el crimen più terribile dopo il 68, ¿no? E questo ha messo insieme, e questo spiega anche il fatto che si sia poi esteso a Macchiadogno.
Gracias.
Vivo lo que veo.
Porque vivos se lo llevaron.
Domande? Se no possiamo anche,
sì, possiamo anche chiudere, cioè,
chiuderla qui, eh.
Sembra giusto.
Dai. Grazie a voi, grazie a Claudio, grazie a lei che non mi ricordo come
Fabiana.
Si chiama, Fabiana. E beviamo.